In altre parole.
E diamo subito il benvenuto al nostro ospite di questa settimana, docente ricercatore presso la SUPS e al Centro Competenze, Lavoro, Welfare e Società, Nicolò Cuppini. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, noi come sempre in questo spazio partiamo dall'attualità, dalla stretta attualità. Questa mattina ci sono due notizie che ci interessano, una vede al centro Musk, l'altra vede al centro Bezos, e torniamo dunque a parlare di tecno-oligarchie. Lo dicevo poco fa, ci ha fornito un po' anche l'assist, la rubrica, l'articolo di Orazio Martinetti pubblicato su Azione. Ne abbiamo parlato col caporedattore Carlo Silini, e parlando di un'America che oggi insomma fatichiamo a riconoscere, Orazio Martinetti diceva proprio: con l'ascesa delle tecnoligarchie al potere tutto si è appannato, alla giustificata infatuazione per le promesse del nuovo mondo è subentrata la delusione per come le maggiori aziende ai tech si sono gettate ai piedi di Trump. E questo in conclusione, insomma, l'ultimo, proprio il passaggio conclusivo dell'articolo di Martinetti. Allora, noi in realtà adesso iniziamo a parlare di Musk, lo facciamo però anche con un'accezione o in chiave positiva, Niccolò Cuppini, perché vogliamo parlare di Starlink e di come può forse aiutare la situazione in Iran attuale.
Sì, direi che, come dire, va descritto un po' come una situazione ambivalente, nel senso che da un lato Musk, con questa operazione che ha fatto in Iran, sta, come dire, rilanciando un po' la sua immagine, in cui l'idea stessa di poter dare connettività, quindi dare capacità di connessione su internet come appunto nuova frontiera di una libertà globale, è al centro della sua narrativa, con cui appunto ha costruito Starlink, che, ricordiamolo, è sostanzialmente una flotta di satelliti che garantiscono appunto capacità, potenza di connessione. Dall'altro però non scordiamoci che questa operazione avviene nel contesto dell'attacco, della guerra di Israele all'Iran, e quindi è in qualche modo un'operazione che, se, come dire, astratta di per sé, può essere sicuramente valutata come positiva, insomma, la possibilità di collegarsi alla rete, soprattutto nel contesto di un regime tendenzialmente, diciamo così, oscurantista come quello iraniano, credo appunto possa essere, diciamo, vista come positiva. Però, ripeto, il fatto che stia dentro una dimensione di guerra credo che renda la questione molto più sfumata, molto più problematica. Come dire, è difficile leggere questo passaggio fatto da Musk senza metterlo in parallelo con il bombardamento della televisione iraniana fatto appunto
ieri,
da Israele, esatto. Quindi, ripeto, è, come dire, forse emblematico a suo modo, no? Di come queste grandi piattaforme oggi siano al contempo spazi che si propongono come spazi di libertà, e per molti tratti in qualche modo lo sono anche, ma al contempo sono anche spazi estremamente autoritari, possiamo dire così. È quello che un po' diceva anche lei prima, no? Le grandi piattaforme Big Tech sono passate da una narrazione, diciamo così, dei primi 10-15 anni del 2000 come piattaforme sostanzialmente liberali, libertarie, emancipative, addirittura venivano spesso accusate quasi di riprodurre una cultura woke, che oggi invece osteggiano fortemente, a passare, come dire, a prostrarsi, come, ripeto, già diceva lei, alla reggia di Trump. Ecco, proprio questa ambivalenza che va, credo, approfondita per capire un mondo che non è semplice. Però, se posso dire un'altra cosa, appunto questo tema della libertà va sicuramente approfondito, al limite lo riprendiamo dopo, ma vorrei sottolineare come Musk è davvero sempre più un attore globale che in qualche modo stabilisce delle politiche che possono andare in parallelo ma anche in contrasto con quelle del paese nel quale primariamente opera, gli Stati Uniti.
Esatto, e proprio, ecco, su questa definizione, no? Attore globale, perché insomma personaggi come Musk hanno acquisito un potere tale per cui oggi in qualche modo davvero riescono ad influenzare in modo molto come dire, molto forte le nostre vite, anche le nostre vite quotidiane. Poi c'è una sorta di personalizzazione anche, nel senso che alla fine un'azienda viene identificata, no, nel suo proprietario, quindi con Musk possiamo pensare a Bezos se pensiamo ad Amazon, e insomma basta così prendere una decisione, avere un'idea, che poi questa viene messa in pratica, viene messa in atto. Ed è questo un po' che preoccupa oggi, mi sembra, no? Anche pensando proprio alla deriva che si è avuta con la nuova amministrazione Trump.
Sì, ripeto, secondo me davvero bisogna capire come oggi, diciamo così, il potere, usando questa categoria se vogliamo un po' generica ma pregnante, si muova davvero dentro una grammatica, dentro delle dinamiche che sono per larghi tratti inedite. Questa, come dire, torsione autoritaria che spesso viene oggi discussa da una serie di governi globali, penso a quello che è stata l'esperienza, che ne so, di Bolsonaro in Brasile, Milei, ma anche Modi in India, per appunto non richiamare Trump, si muove dentro questa cornice economica definita da questi grandi poteri di Big Tech, che non dimentichiamoci non sono solo statunitensi. Una geografia politico-economica simile c'è anche ad esempio in Cina, è proprio un modello che in qualche modo produce queste dimensioni di ultra centralizzazione del comando, della decisione, del potere, di monopoli economici che, come dire, se guardiamo alla storia non è qualcosa di inedito, ci sono già stati contesti in cui si è prodotta questo elemento che, se vogliamo, è in contraddizione con quella che è, diciamo così, l'ideologia liberale, l'ideologia, se vogliamo, anche del capitalismo, di un mercato che in qualche modo si muove per concorrenza. Ecco, invece questa dimensione di forte centralizzazione, ripeto, c'è già stata, però, questo credo sia importante sottolinearlo, quando c'è già stata, siamo all'inizio del Novecento, un secolo fa, la situazione non è finita bene, nel senso che purtroppo spesso questa dimensione di centralizzazione e monopolio si accompagna la dimensione della guerra. Questo, come dire, storicamente è successo, ovviamente questo non vuol dire che debba succedere, auguriamoci di no, però di nuovo faccio l'ultimo esempio e chiudo. Non scordiamoci che sempre Starlink di Musk è stata un attore decisivo anche nel conflitto, ad esempio, tra Russia e Ucraina. Starlink è quella che garantisce il fatto che le truppe ucraine possano avere la connessione a internet al fronte, ma c'è stato un contesto in cui Musk ha anche, come dire, spento
certo,
questa capacità di connessione per fare, adesso la banalizzo un po', più profitti per trattare. Quindi ecco, stiamo parlando di attori davvero potenti, ma che possono essere anche in qualche modo molto pericolosi per le democrazie e non solo.
Certo, e noi dicevamo prima, allora noi partiamo dalla stretta attualità, questa era una notizia che volevamo in qualche modo approfondire o affrontare, l'altra che così sembra un po' più leggera, o comunque ieri faceva quasi sorridere, perché c'era questo titolo che davano molte agenzie ieri, ed era: questo matrimonio non sa da fare, perché cresce il dissenso per le nozze di Bezos a Venezia. A capo delle contestazioni, delle varie contestazioni anti-Bezos, c'è Tommaso Cacciari, nipote dell'ex sindaco Massimo, che da sempre spina nel fianco delle varie amministrazioni comunali, che dice: ostacoleremo e daremo fastidio il più possibile, perché Venezia non è la personalissima sala eventi del miliardario dove il sindaco offre il suo spazio privato che si è autoassegnato. Quindi insomma, qui cosa vogliamo dire in merito? Mi sembrano in qualche modo anche delle, come dire, delle contestazioni giustificate in qualche modo.
Sì, io vorrei anche richiamare un episodio che c'è stato precedente, che poi in realtà non si è realizzato, ossia già alcuni grandi, appunto, monopolisti di statunitensi, sempre Musk e in quel caso il CEO di Meta, Facebook, Zuckerberg, avevano detto che sarebbero sfidati a Roma come due antichi gladiatori. La cosa poi non si realizzò, però insomma non è la prima volta che queste personalità guardano al terreno italiano come un luogo in cui evidentemente gli evoca, diciamo così, una serie di immaginari. Però ecco, il fatto che una persona, che sia Bezos o chi per lui, pensi sostanzialmente alle città come dei luoghi che si possono affittare, in questo caso non un semplice albergo ma proprio tutta la città di Venezia, ci dà un'idea di che tipo di idea sostanzialmente di mondo abbiano questi potenti, un mondo che è a loro disposizione. E quindi sì, penso anch'io che sicuramente le persone che si mobiliteranno a Venezia non solo in qualche modo daranno probabilmente un segnale, insomma, di come non sia tutto giustamente così liscio e a disposizione, insomma la vita pubblica, il mondo pubblico, sociale non può essere pensato come qualcosa che si può comprare o noleggiare a piacimento. E al contempo, ultima battuta, il fatto che in qualche modo oggi le città, gli spazi urbani siano sempre più appannaggio di queste grandi potenze economiche, non è solo appunto questo evento che, se vogliamo, è simbolico, ma non dimentichiamoci che, come si diceva all'inizio, queste piattaforme davvero dettano il modo in cui la nostra vita di tutti i giorni si muove, come per i mezzi di trasporto, come comunichiamo. Quindi insomma la questione è davvero profonda.
Certo, anche la questione poi torna sempre dei nostri dati, delle nostre informazioni, no, che vengono date. E però, giusto in chiusura, ma per dirlo perché mi sembra importante, è di tutt'altro avviso naturalmente il presidente della regione Veneto Luca Zaia e anche sindaco di Venezia Brugnaro, perché invece Zaia ha detto secondo lui, insomma, le proteste sono un'assoluta vergogna, è inaccettabile che si facciano proteste contro forse l'uomo più ricco al mondo che sceglie Venezia per sposarsi. Protestare contro chi ci porta ricchezza è una vergogna. Questo è quanto ha detto. Quindi, insomma...
Beh, diciamo che è un po' come dire, l'emblema di due idee, visioni diverse di cos'è una città che sono sviluppate negli ultimi decenni. Da un lato la città sostanzialmente come merce, come un prodotto che deve essere valorizzato, e quindi sicuramente in questo senso avere Bezos a Venezia è una questione di marketing per Venezia. Dall'altro la città come un posto in cui invece come dire, chi vive e abita la città rivendica una propria possibilità di vita, di espressione, di mobilità, di creazione di legami, che chiaramente, come dire, è in tensione e contraddizione con l'idea di città merce. Ecco, questo forse è abbastanza emblematico di questo evento che stiamo discutendo.
E allora, sono le 8:29 minuti, il tempo è scaduto. Nicola Cuppini, grazie per essere stato con noi quest'oggi, noi ci risentiamo
grazie
sempre
a voi, domani.
A domani alle 8:18.
Rete 2.